Susanna.
Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini, oggi vi leggo dalla dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo che cos'è la Chiesa cattolica e come la si distingue. La Chiesa è l'unione di tutti i fedeli cristiani sparsi in tutto il mondo, che hanno la stessa fede e partecipano degli stessi sacramenti, con la dipendenza dai legittimi pastori, principalmente dal Romano Pontefice Vicario di Gesù Cristo. Allora ascoltatemi, una scuola che cos'è? È la riunione dei fanciulli che vogliono studiare e educarsi sotto la dipendenza del direttore e dei professori. Perché si va a scuola? Per studiare ed educarsi. Ora, se voi vedete in piazza un crocchio di fanciulli seduti a terra che scherzano alla scuola, potete chiamare una scuola quella riunione? Non la potete chiamare così, perché è uno scherzo. E se i fanciulli, invece di andare a scuola vera, l'hanno formata essi, allora sono monelli che non imparano niente. Come fate a distinguere una vera scuola da una scuola falsa? Lo vedete subito. La scuola per il scherzo non ha un direttore, è un ragazzo che ha detto di esserlo lui. Gli alunni ci stanno a capriccio, quando non vogliono più scherzare se ne vanno. I libri sono quelli, non sono quelli che servono, sono dei libroni inutili, tenuti a rovescio nelle mani. Come va a finire una scuola di scherzo? Va a finire sempre a bastonate. O viene il padre del fanciullo che l'ha fatta e lo picchia, oppure gli alunni si scontrano fra di loro. Possono avere un titolo di studio da questa scuola? No, l'unico titolo è che si fanno più asini. Quando vanno a casa ricevono il resto, ossia i genitori li rimproverano o li castigano. Ora una vera scuola invece è ordinata, i direttori, i professori. Gli alunni hanno i libri proporzionati agli studi che devono fare, non possono contrastare fra di loro. Alla fine dell'anno ottengono un titolo di studio, si passa alla classe superiore e il papà premia il figliuolo che ha studiato bene. Ecco la differenza che passa tra la vera Chiesa di Gesù Cristo e le false chiese. Fanciulli miei, i protestanti sono come una scuola di fanciulli, non hanno il direttore, non hanno un'autorità, una vera dottrina. Gli scismatici, i russi e i greci sono lo stesso una scuola per fanciulli. Quando però Gesù verrà a fare i conti nel mondo e troverà questi fanciulloni capricciosi, non avranno il titolo di studio. Gesù salverà solo quelli che, credendo di stare in una vera scuola, avranno veramente studiato. A questi farà fare l'esame, rettificherà gli errori e passerà nella classe seguente. La vera Chiesa è quella che deriva da Gesù, è quella che egli ha fondato per mezzo degli apostoli e che dagli apostoli è arrivata fino a noi. Ora, la Chiesa cattolica, apostolica romana, è quella che deriva da Gesù Cristo. E i protestanti derivano da un uomo che si chiama Lutero. La vera Chiesa di Gesù deve essere una, santa, cattolica e apostolica. Una, perché deve avere unità di fede e di governo, santa, perché deve condurre alla santità e deve avere nel suo seno i santi, cioè uomini perfetti, che hanno dato esempi di grandi virtù. La Chiesa deve essere cattolica, perché deve essere sparsa in tutto il mondo. E le false chiese non sono une, perché ognuno pensa a modo proprio, ognuno dice quello che vuole. Non sono sante perché non hanno formato i santi, né hanno lo splendore del martirio, dei miracoli e delle profezie. Non sono cattoliche perché anzi formano ciascuno una società nazionale tutto al più e non già una chiesa. La vera chiesa deve essere apostolica, cioè deve derivare dagli apostoli. Ora, storicamente, solo la Chiesa cattolica è apostolica. La vera Chiesa di Gesù Cristo è sempre la stessa, perché ha sempre presente il suo capo divino, Gesù Cristo. Non può mutarsi né può venire meno, perché è indefettibile. I cattivi la perseguitano, la inondano di sangue, ma non riescono a distruggerla, perché la Chiesa è infallibile, è indefettibile ed è divina. Quanto farebbero meglio i persecutori della Chiesa a entrare nel suo seno, a concorrere con le loro energie che sprecano per fare il male, perché sia facilitato agli uomini il compimento dei loro doveri. Se si adoperassero tante attività per migliorare gli uomini e per renderli degni di Gesù Cristo, il mondo sarebbe veramente felice. Sentite questo fatto. In Germania, ai tempi di Bismarck, nel 1875, scoppiò una terribile persecuzione contro la Chiesa cattolica. In molti negozi, i cattolici tedeschi, che si mostrarono veramente cattolici, esposero una pittura simbolica. Verso la spiaggia di un mare in tempesta, il pittore aveva rappresentato una grande rupe, furiosamente assalita dai flutti. Poi sulla spiaggia si vedevano alcuni uomini, i quali con le maniche rimboccate e madidi di sudore tiravano con tutte le forze certe corde che avevano attaccato a quello scoglio e si sforzavano di smuoverlo. Dietro di loro una figura beffarda di diavolo rideva guardandoli. Sotto la figura era scritto: «Io, Satana, con tutte le forze infernali, mi sforzo invano da quasi 2000 anni di distruggere questa rupe. Non è ridicolo che voi pigmei pretendiate di essere più fortunati di me?» Ecco quello che fanno i cattivi quando perseguitano la Chiesa. Ma quando hanno tirato troppo la corda si spezza e sono essi che vanno a finire con la testa rotta. La rupe rimane immobile e salda in mezzo ai flutti. E mi fermo. Bambini cari, la nostra Chiesa cattolica è stata fondata da Gesù Cristo. Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio è uomo. Quindi siamo certi della sua origine. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Thank you.
cari, abbiamo detto e letto che cos'è la Chiesa Cattolica. Ora, nella Chiesa Cattolica ci sono i santi, nelle altre chiese non mi sembra di trovare i santi. Comunque, adesso parliamo di due bambini come voi che sono saliti agli onori dell'altare piccoli e sono i due pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta. Lucia, Sor Lucia, è morta a 92 anni e quindi il processo di beatificazione è in corso. Ora, Sor Lucia ha scritto un libro, Le memorie di Sor Lucia, e io vi voglio leggere le apparizioni. La Madonna è apparsa a questi tre pastorelli a chiedere preghiera, penitenza. Ecco, perché adesso, bambini cari, è tempo di Quaresima, tempo di preghiera e di penitenza, per prepararci alla Santa Pasqua. E dobbiamo cercare di migliorare il nostro modo di vivere. Anche voi bambini vi dovete correggere su alcuni errori che fate o su alcuni capricci, diciamo così. E allora vediamo la Madonna. È apparsa Fatima, ma prima di lei è apparso l'angelo. Voi tutti avete un angelo custode che vi può aiutare, vi vuole aiutare. Se non gli chiedete l'aiuto, che fa? Padre Pio diceva, non fate arrugginire le ali dell'angelo. Significa, non lo fate poltrino, non lo fate stare senza far niente, fatevi aiutare. Lui è contentissimo di aiutarvi. E allora vediamo nel 1915 cosa accade. E allora qui parla Sor Lucia. E così compì i miei 7 anni. Mia madre decise che avrei cominciato a custodire le nostre pecore. Mio padre non era della stessa opinione e neppure le mie sorelle volevano, per l'affetto particolare che mi portavano, fare un'eccezione per me. Ma la mamma non cedette. È come le altre, diceva lei. Carolina ha già 12 anni, quindi può già cominciare a lavorare nei campi e imparare la tessitrice o da sarta se vuole. Mi fu dunque affidata la custodia del nostro gregge nel 1915. E la notizia che io cominciavo la mia vita di pastorella si sparse rapida tra i pastori e quasi tutti vennero a offrirsi per essere miei compagni. A tutti dissi di sì e con tutti combinai di andare al monte. Il giorno seguente la montagna era coperta di pastori e di greggi. Sembrava una nuvola a coprirla. Ma io non mi trovavo bene in mezzo a tanto chiasso. Perciò fra tutti ne scelsi 3 come mie compagne. E senza dir niente agli altri combinai pascoli opposti. Quelle da me scelte erano Teresa Matias, sua sorella Maria Rosa e Maria Giustino. Il giorno dopo ci dirigiamo verso un monte chiamato Cabeso. Andiamo verso la costa del monte che è rivolta a nord. Sul fianco di quel monte, verso sud, si trova il luogo chiamato Valignos, che Vostra Eccellenza Reverendissima già deve conoscere di nome. E sul fianco, voltato verso oriente, si trova la Tarroccia di cui ho già parlato a Vostra Eccellenza nello scritto su Giacinta. E questa è una lettera che Sor Lucia rivolge al vescovo. Saliamo con le nostre greggi fin quasi sulla cima del monte. Ai nostri piedi si trova un vasto boschetto che si allarga nelle pianure della valle: olivi, querce, pini, lecci, eccetera. Più o meno sul mezzogiorno, consumata la nostra merenda, invito le mie compagne a recitare la corona con me ed esse accettano con piacere. Avevamo appena cominciato quando davanti ai nostri occhi vediamo come sospesa nell'aria sopra gli alberi una figura simile a una statua di neve, che i raggi del sole facevano un po' trasparente. «Cos'è quella roba?» domandano le mie compagne mezzo spaventate. «Non so». Continuammo la nostra preghiera, sempre con gli occhi fissi su quella figura, la quale, appena finimmo, sparì. Secondo il mio solito, presi la decisione di stare zitta, ma le mie compagne, appena arrivate a casa, raccontarono il fatto alle loro famiglie. La notizia si sparse e un giorno, quando arrivo a casa, mia madre mi chiede: «Senti un po', dicono che hai visto non so che cosa. Cosa hai visto?» «Non so». E siccome non riuscivo a spiegarmi, aggiunsi: «Sembrava una persona avvolta in un lenzuolo». E volendo dire che non ne avevo ben distinto, ripeto, e volendo dire che non ne avevo ben distinto le fattezze, dissi: «Non si riusciva a vedere né gli occhi né le mani». Mia madre concluse con un gesto di disprezzo, dicendo: «Sciocchezze di bambini». Apparizioni dell'angelo nel 1916. Dopo qualche tempo ritornammo con le greggi in quel luogo e si ripeté il medesimo fatto nella medesima forma. Le mie compagne raccontarono di nuovo l'accaduto, la stessa cosa dopo un altro spazio di tempo. Era la terza volta che mia madre sentiva parlare dal di fuori di questi fatti, senza che io avessi detto una parola in casa. Mi chiama allora, già non troppo contenta, e domanda: «Vediamo un po', cos'è che voi dite di vedere lì in giro?» «Non so, mamma, non so cosa sia». Varie persone cominciarono a schernirci e siccome io, dal giorno della prima comunione, rimanevo per qualche tempo come assorta, ricordando quello che c'era successo, le mie sorelle, con un pizzico di disprezzo, mi domandavano: «Stai vedendo qualcuno avvolto in un lenzuolo?» Questi gesti e queste parole di disdegno mi facevano soffrire molto, visto che io ero abituata soltanto a carezze. Ma quello non era niente. Il fatto è che io non sapevo ciò che il buon Dio mi teneva in serbo per il futuro. Fu allora che Francesco e Giacinta chiesero e ottennero il permesso dei genitori di cominciare a custodire il loro gregge. Lasciai perciò quelle buone compagne e le sostituì con i miei cugini Francesco e Giacinta. Allora decidemmo di pascolare le nostre greggi nei terreni dei miei zii e dei miei genitori e non incontrarci sui monti con gli altri pastori. Un bel giorno andammo con le nostre pecorelle in una proprietà dei miei genitori che si trova ai piedi del detto monte verso oriente. Quella proprietà si chiama Cousa Veglia. A metà mattina cominciò a cadere una pioggerella fine, poco più che rugiada. Salimmo il fianco della montagna, seguiti dalle nostre pecorelle, alla ricerca di una roccia che ci servisse da rifugio. Fu allora che entrammo per la prima volta in quella caverna benedetta. Resta in mezzo a un oliveto che appartiene al mio padrino Anastasio. Da là si scorge il piccolo villaggio dove sono nata, la casa dei miei genitori, le località della Casa Veglia e della Ira la Pedra. L'oliveto, che appartiene a più padroni, continua fino a confondersi in queste piccole località. Là passammo la giornata, nonostante la pioggia fosse cessata e il sole si fosse mostrato lindo e chiaro. Mangiammo la nostra merenda, recitammo la nostra corona, e non so se sarà stato uno di quelli che eravamo soliti dire, facendo passare i grani e dicendo soltanto le parole Ave Maria e Padre Nostro, finita la preghiera, cominciammo a giocare a sassetti. Giocavamo da qualche minuto ed ecco un forte vento che scuote gli alberi e ci fa alzare gli occhi per vedere cosa succedeva, dato che la giornata era serena. Allora vediamo che al di sopra dell'oliveto si incammina verso di noi la tal figura di cui io ho già parlato. Giacinta e Francesco non l'avevano mai vista né io ne avevo mai parlato loro. Man mano che si avvicinava, ne scoprivamo le fattezze. Un giovane di 14-15 anni, più bianco della neve, che il sole faceva diventare trasparente come se fosse di cristallo e di una grande bellezza. Arrivando presso di noi disse: «Non abbiate paura, sono l'angelo della pace, pregate con me». E inginocchiandosi per terra, piegò la testa fino a toccare il suolo e si fece ripetere 3 volte queste parole: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano». Poi, alzandosi, disse: «Pregate così: i cuori di Gesù e Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche». Le sue parole restarono talmente impresse nella nostra mente che mai più le dimenticammo, e da quel giorno passavamo lungo tempo così prostrate, ripetendole certe volte fino a cadere di stanchezza. Raccomandai subito di conservare il segreto, e questa volta, grazie a Dio, fecero quello che io volevo. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi terminiamo. Bambini cari, vi sto leggendo le memorie di Suor Lucia in Fatima, e abbiamo letto quando l'angelo appare prima su Lucia con le amiche e poi a Francesco e Giacinta sui cuginetti, e anche a lei naturalmente. Passato un lungo tempo, un giorno d'estate in cui eravamo andati a passare la siesta in casa, giocavamo su di un pozzo che i miei genitori avevano nell'orto, che chiamavamo l'Arnero. Improvvisamente vediamo vicino a noi la stessa figura o angelo, come mi pare che fosse. Ci disse: «Cosa fate? Pregate, pregate molto. I cuori santissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi dei disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici». «Come dobbiamo sacrificarci?» domandai. «Di tutto quello che potete. Offrite un sacrificio a Dio in atto di riparazione per i peccati da cui egli è offeso e come supplica per la conversione dei peccatori. Attirate così sulla vostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà». Passò ancora parecchio tempo e andammo a pascolare le nostre greggi in un podere dei miei genitori situato sul pendio della montagna già ricordata. Un po' più in su, viva Lignos, è un oliveto che chiamavamo Preguesa. Dopo la merenda decidemmo di andare a pregare nella grotta dall'altra parte della montagna, perciò facemmo un giro lungo la costa e dovemmo arrampicarci sulle rocce che si trovano sopra la Preguesa. Le pecore riuscirono a passare con molta difficoltà. Appena arrivammo là, in ginocchio, con la faccia per terra, cominciamo a ripetere la preghiera dell'angelo. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, eccetera. Non so quante volte avevamo ripetuto questa preghiera, quando vediamo che su di noi brilla una luce sconosciuta. Ci alziamo per vedere cosa succede e vediamo l'angelo. È la terza volta, con un calice nella mano sinistra, sul quale c'è sospesa un'ostia da cui cadono alcune gocce di sangue dentro il calice. L'angelo lascia sospeso in aria il calice, si inginocchia presso di noi e ci fa ripetere tre volte: Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Dopo si alza, prende nelle sue mani il calice e l'ostia, dà a me la sacra ostia e divide il sangue del calice tra Giacinta e Francesco, dicendo nello stesso tempo: Prendete e bevete il corpo e sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati, riparate i loro crimini e consolate il vostro Dio. E prostrandosi di nuovo in terra, ripeté con noi altre tre volte la stessa orazione, Santissima Trinità, eccetera, e sparì. Noi rimanemmo nella stessa posizione, ripetendo sempre le stesse parole, e quando ci alzammo ci accorgemmo che era notte, e quindi ora di tornare a casa. Vedete che bello, bambini cari, questi pastorelli recitavano il rosario e anzi lo accorciavano un po', perché dicevano Maria, Santa Maria, poi è apparso loro l'angelo, ha insegnato loro una preghiera gradita a Dio e alla Madonna, e per tre volte l'angelo ha comunicato con loro e dice: pregate e fate preghiere e sacrifici per la conversione dei peccatori. Vedete? Si è rivolto a tre bambini, erano piccoli, e l'angelo si è rivolto a loro. Per concludere, ragazzi cari, voglio leggervi, adesso noi siamo in Quaresima, e nella Quaresima la penitenza è quella del digiuno e l'astinenza delle carni. Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo non si mangia carne. Nei venerdì di Quaresima non si mangia carne. Avete ben compreso che il venerdì di questi periodi, ripeto, avete compreso che nei venerdì di Quaresima non si mangia carne. Possiamo mangiare tante altre cose, no? Proprio il venerdì dobbiamo mangiare carne. Beh, un piccolo fioretto va bene, no? E dobbiamo progredire con questi fioretti nel cammino verso la santità. E a proposito di Padre Dolindo Ruotolo, di cui vi ho letto la dottrina, sentite un fioretto che riportano le suore. Un giorno di pioggia, il sacerdote napoletano Dolindo Ruotolo, riparato a stento da un vecchio ombrello, saliva per le scale che portavano alla casa postolato stampa. Fermi sulle scale, quasi aspettassero lui, due giovani, i quali nel vederlo cominciarono un'animata discussione, urlando per farsi sentire da Don Dolindo: I preti sono scrutatori del popolo, mangiano, bevono e dormono, fanno vita comoda, vestono bene. Don Dolindo si fermò, lasciò scivolare l'ombrello sulla spalla, alzò con le due mani la sottana davanti fino alle ginocchia, inchinandosi come un gesto di danza. Poi disse energicamente: Volete comprarvi queste calze? E così dicendo, mostrò le calze che gli aveva fatto la mamma quando era bambino. I due giovani, confusi, se ne andarono. era tanto povero e portava ancora le calze che gli aveva fatto la mamma da bambino. E ancora di Don Dorinto, vi leggo il colloquio con Gesù Crocifisso che le suore hanno riportato nella mia messa, nel libretto La mia messa. Un colloquio con il crocifisso. L'anima che prega parla con Gesù crocifisso. Ti sei dichiarato unico mio maestro Gesù e mi hai ingiunto di seguirti. Ma dove ascendi tu? Me lo dici con pena per le sofferenze che ti aspettano. Ecco, ascendiamo a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà schernito, flagellato e crocifisso. Tu dunque vai a morire per me e vuoi che io mi emendi perché desideri unicamente il mio bene. Oh mio Gesù, come posso essere tanto ingrato al tuo amore da ostinarmi nei miei peccati? Come posso essere così stolto da tralasciare come inutile quella minima espiazione che la Chiesa mi impone in tuo nome? Dice Don Dolino, posso tralasciare qualche piccolo fioretto per amore del Signore che è morto per me? Beh, bambini, Francesco e Giacinta hanno fatto tanti, tanti, tanti fioretti e il Signore li ha premiati perché oggi sono santi. Io che sono stata a Fatima, che si trova in Portogallo, ho visto dove riposano i due fanciulli, riposano in una bellissima basilica. Francesco è con il piffero su un ramo di un albero con tanti uccellini vicini. Invece dall'altro lato c'è Giacinta con una pecorella. Ecco i due grandi santi che ci aiutano. Se li invochiamo, ci aiutano lo stesso, ma se noi chiediamo il loro aiuto, ci vengono incontro ancora di più. Bene, il tempo è volato, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.